Benvenuti. Eccoci qui all'ultima delle quattro serate del mercoledì di studio che riguarda la parte di evangelizzazione che ci un po' preparerà. Ci ha dato già un bel po' di accenni e stasera ne faremo un ultimo, in vista soprattutto delle riunioni in casa che faremo dalla prossima settimana. E quindi questa sera è l'ultimo, è il quarto. Andremo a leggere un famoso passo da cui possiamo trarre interessanti insegnamenti riguardo al modo in cui possiamo relazionarci con le persone, ovviamente sempre con l'obiettivo di annunciare il Vangelo. I versi che andremo a vedere si trovano in Prima Corinzi, capitolo 9, dal 19 al 23. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, dal 19 al 23. Leggo. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto questo per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Quanta passione e quanto zelo vediamo nelle parole di Paolo, che potremmo quasi definire una specie di sfogo. Ovviamente chiamarlo sfogo non è corretto, infatti in realtà sembra essere alquanto ponderato come discorso, tanto da mettere anche una struttura elegante, una struttura poetica. Però senza addentrarci troppo nei dettagli andremo a fare qualche riflessione sul passo che abbiamo letto, ma fin dall'inizio vorrei che teniamo in mente il concetto principale che questi versi portano con sé. E potremmo riassumerlo con una frase di questo tipo. L'obiettivo di annunciare il Vangelo di Cristo per la salvezza delle persone ci porta a limitare la nostra libertà, così da servire gli altri con amore e rimuovere ogni possibile impedimento culturale. E infatti possiamo vedere qui come Paolo mette se stesso come esempio di credente che si fa servo di tutti, limitando i propri diritti, limitando la propria libertà e la propria comodità, pur di riuscire a creare una connessione con gli altri. Un canale di comunicazione che può essere usato per far scorrere il Vangelo. Ok, iniziamo. Il primo verso che abbiamo letto, il verso 19, inizia con un poiché. Ciò vuol dire che c'è un aggancio con qualcosa che è stato trattato in precedenza. E per capire il motivo dobbiamo velocemente andare a vedere questo discorso che c'è stato prima. Nei versi precedenti l'Apostolo Paolo si ritrova a dover far notare ai Corinzi che a differenza di altri ministri che loro elogiavano, Paolo e il suo amico Barnaba non avevano mai chiesto una sovvenzione finanziaria, pur avendone il diritto, ma avevano lavorato con le proprie mani o al massimo erano stati supportati da altre chiese. Perciò, dato questo, lui può ben affermare che pur essendo libero, si è fatto loro servo. È andato a abitare in mezzo a loro, li ha ascoltati, li ha guidati, gli ha insegnato tantissime cose buone, ha avuto pazienza con loro, ha avuto dedizione e in aggiunta a tutto ciò ha lavorato anche, ogni giorno, senza chiedere nulla a nessuno. Magari andiamo soltanto velocemente al verso 12, saliamo un pochino su e vediamo, il verso 12 dice così: se altri hanno questo diritto su di noi, si parla di sostegno finanziario, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto. Anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Ora, al di là della questione finanziaria, che c'entra comunque tanto, vorrei evidenziare questa interessante parola. Ostacolo. Infatti possiamo notare che l'obiettivo di Paolo è di non creare ostacoli alla predicazione del Vangelo. E quindi Paolo cosa ha fatto per evitare di porre questi ostacoli? Da uomo libero si è fatto servo, uomo libero. Non libero, schiavo, servo. Nel mondo antico questo contrasto di status tra libero e servo era molto marcato. Non possiamo ben immaginarlo noi dell'epoca moderna della nostra cultura. Come uomo, un uomo libero che ha questo status, se volontariamente si fa servo di qualcun altro, è davvero una cosa abbastanza estrema, quasi tendente alla follia, è assurdo. E allo stesso modo informa i Corinzi che questo è il suo modo di agire, non soltanto verso di loro, ma in generale. Lui si fa servo di chiunque, pur di annunciare il Vangelo e guadagnare anime per Cristo. E non è soltanto una questione di aspetto finanziario. Lo ha fatto con i Corinzi, ma vediamo che lo ha fatto anche con altre tre tipologie di persone o di gruppi. E qui li troviamo invece nel verso 20, 21 e 22. Sono i giudei, sono i pagani e sono i deboli. E poi ovviamente finisce anche dicendo che l'ha fatto per tutti. Andiamo a vedere insieme questi tre tipi di persone, sono tre tipi di esempi che Paolo descrive. E al verso 20 si parla dei giudei. Paolo era un giudeo, almeno così era cresciuto. Certo, dopo la conversione comprende che tutta la sua religiosità, che credeva così importante, alla fine non valeva nulla. L'unico vero vanto ora è la sola grazia del suo amato Signore. Ma ciò nonostante, il suo concettuale, diciamo, distacco dal giudaismo o dal giudaismo, lo vediamo che continua ancora ad andare alla sinagoga, per esempio in Atti 17 insieme ai giudei, e in alcuni momenti anche continua ad aderire ad alcune tradizioni giudaiche. E perché? Perché non ha semplicemente dato un taglio netto a tutto? Perché ancora dovrebbe avere a che fare con l'ottuso sistema religioso giudaico? Era libero del resto, era finalmente veramente libero. E qui abbiamo la risposta. Lui non voleva distruggere ogni ponte con i giudei. Anzi, voleva avvicinarsi il più possibile a loro e sfruttare ogni occasione e ogni modo per portare la buona notizia. Da notare che in tutto ciò non alterava mai il messaggio o non lo annacquava. Il suo unico scopo era rimuovere le barriere inutili. E possiamo vedere un esempio di Paolo che vuole evitare di mettere ostacoli, stiamo parlando dal lato dei, con i giudei, per esempio in Atti 16, dove fa circoncidere Timoteo, vi ricordate? Prende questa decisione anche se più volte ha predicato che la circoncisione alla fine non contava nulla, ciò che conta è il cuore, no? Ma accetta questo sacrificio culturale per rimuovere ogni ostacolo con i giudei a cui voleva annunciare il Vangelo. Ovvio, qualcuno qui direbbe, beh, certo la sofferenza è stata di Timoteo, cioè, vabbè, possiamo anche riderci sopra, è stato comunque uno scoglio che ha dovuto superare. C'è andato di mezzo il povero Timoteo, ma comunque lui ha fatto il sacrificio, ma lo scoglio, l'ostacolo era da superare. Ok, quindi questo è l'approccio che ha avuto Paolo con i giudei. Andiamo al verso 21 invece, dove si parla dei pagani. Qui abbiamo l'opposto. In questo caso si fa servo non di quelli sotto la legge, ma di quelli che non hanno legge. Stesso atteggiamento, flessibilità, integrazione, adattamento, ma con una platea diversa, e cioè degli altri popoli, i cosiddetti pagani, gentili, greci. Sono chiamati in tanti modi, li troviamo nella scrittura in tanti modi chiamati. Questa platea stavolta è particolarmente sensibile alla logica, è un po' diverso, è più sensibile ai ragionamenti razionali, non è molto legata alle tradizioni, alle sue tradizioni religiose, ma c'è qualche sfaccettatura diversa. E quindi in questo caso dovrà essere Paolo invece a lasciarsi alle spalle i suoi stereotipi, i suoi pregiudizi, ed entrare in un contesto che per lui è diverso, anche se ha avuto comunque a che fare, e riuscire lì a non creare ostacoli per portare il messaggio del Vangelo. Però è importante ribadirlo, tutto questo bisogna farlo sempre mantenendo integro il messaggio, senza mai annacquarlo. Del resto Paolo vuole solo rimuovere gli ostacoli. Sa già che la predicazione del Vangelo, sia per i giudei che per i greci, è un'opera di Dio, e non riguarda la sola intelligenza umana. Da questo ci viene in mente un po' al capitolo 1, sempre di Primo Corinzi, al verso 21. Vi va di prenderlo? Prendiamolo, dai, leggiamolo. Sempre Prima Corinzi, capitolo 1, 21. Dice così. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Quindi sappiamo già di predicare un messaggio che per molti sarà assurdo, e il nostro compito è semplicemente di predicarlo, ubbidienti, farlo con gioia e farlo con saggezza. Ok, possiamo tornare al capitolo 9, 8 capitoli avanti, e andiamo al verso 22. E qui il terzo esempio di tipi di persone che Paolo porta è i deboli. Sul termine deboli ci sono opinioni differenti. Ci sono infatti due possibili interpretazioni. Potrebbero essere i fratelli deboli, descritti una pagina indietro, al capitolo 8, che si chiedevano se era corretto per loro partecipare a un banchetto di una festa religiosa dedicata agli idoli pagani. Avevano, diciamo, questo dubbio. Oppure se si sta riferendo ai deboli descritti invece in Romani 5, che non è proprio esplicito, perché in Romani 5 dice così: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, e questo senza forza nell'originale è deboli, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Ma il punto comunque è lo stesso, al di là delle due interpretazioni, dei due significati, ed è che Paolo era disposto a rinunciare ai suoi diritti e alla sua comodità pur di raggiungere col Vangelo più persone possibile, di tutte le tipologie, anche questi deboli. L'obiettivo era sempre quello di rimuovere ogni ostacolo e mantenere il canale libero per comunicare in maniera efficace con tipi di persone diverse. L'Apostolo Paolo si è immerso in ogni tipo di gruppo con l'obiettivo di cercare di portare qualcuno di loro a Cristo, ma in tutto questo non ha alleggerito, non ha diluito il messaggio, non lo ha modificato per renderlo più accettabile, ma si è solo assicurato di aver superato ogni barriera, ogni ostacolo culturale che poteva ostruire questo canale di cui stavamo parlando. Ora, prima di andare all'ultimo verso, apro una grande parentesi, perché vorrei che vediamo insieme un pochino qualche implicazione pratica che possiamo ricavare da questi versi che abbiamo letto finora, e applicarla a noi italiani del 2023. Cosa possiamo imparare dall'approccio visto nell'Apostolo Paolo? Questo è sì importante in vista degli incontri in casa che faremo dalla prossima settimana, ma è anche importante per il nostro giornaliero approccio con le persone, quando ci troveremo a parlare di Cristo con le persone. Abbiamo visto che non creare ostacoli con le persone a cui vogliamo testimoniare è una cosa abbastanza importante, e dobbiamo impegnarci e sforzarci di metterci allo stesso livello, metterci nei loro panni, o comunque indossare dei panni simili, cercare, sforzarci in questo. Vorrei però prima di tutto che chiariamo cosa non significa. Non significa fare gli attori, non significa recitare una parte, significa approcciare con amore, comprensione, e così da costruire questo canale in cui la comunicazione possa essere efficace, possa scorrere. Quindi non si tratta di manipolare le persone o di adescarle in modo che possiamo ottenere ciò che vogliamo, ma si tratta di abbassarsi verso loro come ci si abbassa un po' con i bambini. Quando ci mettiamo al loro livello e vogliamo che comprendano qualcosa, facciamo così: si cambia voce, si cambiano i termini che usiamo, si cambiano i modi di fare, e spesso ci si munisce anche di tanta pazienza. E lo stesso deve essere noi, dobbiamo metterci in una posizione in cui la comunicazione può essere efficace. Ok, vediamo qualche punto, qualche concetto in generale. Andiamo, ho scritto una serie di 5 punti. Il primo è atteggiamento e temperamento, e qui la parola d'ordine è mansuetudine, che si aggancia e va insieme con l'umiltà. Kiffin ha trattato già questo argomento nella seconda sessione, se ricordate. Si è parlato di come evitare un'evangelizzazione arrogante o aggressiva, quindi mi limiterò soltanto a ricordare che un atteggiamento umile e mansueto è di massima importanza. Del resto tutti noi, prima di conoscere la verità, credevamo cose sbagliate, eravamo convinti di quelle cose sbagliate, eravamo convinti di avere ragione. Quindi, ricordandoci questo ci aiuta sicuramente a evitare litigi o a evitare provocazioni. Secondo punto, linguaggio. E qui la parola d'ordine invece è comprensione. Per noi credenti, un aspetto su cui stare particolarmente attenti è di non parlare una lingua, l'evangelichese. È quella lingua che noi evangelici tra di noi parliamo e ci capiamo bene, è caratterizzata da termini che ovviamente non sono comuni a tutti. Per comunicare bene è importante essere capiti, spiegando le scritture con parole semplici e dare una definizione chiara a ogni termine teologico che usiamo. Perché non è raro usare dei vocaboli che all'altra persona non dicono niente, o hanno un significato magari diverso. E lo stesso vale al contrario, infatti può essere che parlando con qualcuno può essere utile chiedere cosa intende con quel termine che sta usando, così capiamo se ci stiamo intendendo. Per esempio ci sono alcuni termini che cattolici ed evangelici definiscono in modo molto diverso: la grazia, il peccato, il cristiano, il battesimo, la chiesa, stessi termini, idee abbastanza diverse. Per fare proprio un esempio molto basilare, vediamo il termine Vangelo. Molto spesso la persona media italiana sa che il Vangelo è il librettino con i quattro Vangeli: Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Quindi quando lo useremo quel termine dovremo far capire ciò che veramente stiamo intendendo. Magari nelle nostre conversazioni non avremo il tempo di definire ogni termine o assicurarci di intendere entrambi lo stesso significato, e quindi possiamo anche semplificare. In una conversazione che sappiamo essere veloce, invece di usare alcuni termini da dover spiegare, possiamo anche tradurli direttamente. Per esempio, invece che Vangelo, possiamo dire l'amore di Dio pronto a perdonarci da tutti i nostri sbagli. Invece che ravvedimento, possiamo dire decidere di seguire gli insegnamenti di Gesù. Peccato può diventare ribellione e rigetto alla volontà di Dio, ai suoi valori. Grazia, bontà e amore incondizionato di Dio, senza pretendere nulla in cambio. Nascere di nuovo, il modo in cui Dio cambia totalmente il cuore. Fede, fiducia. Sapete, a volte questo termine fede può essere interpretato male. Fiducia è interessante anche. Parola di Dio, Bibbia, un pochino più semplice. Ok. Ce ne sarebbero ovviamente tanto altro, ma l'idea, diciamo, che è quella, è farsi capire. Punto 3. Contenuti dei dialoghi. E qui la parola d'ordine invece è discernimento. Ovviamente la cosa che più ci fa piacere è parlare del nostro Signore. È dire alla persona che abbiamo davanti che abbiamo tante buone notizie da dare. Ma è normale che prima, o dopo, o in mezzo ci ritroveremo anche a parlare di altro. È altamente probabile. E anche in questo caso dobbiamo usare qualche accortezza. Non dobbiamo per forza forzare le cose. Possiamo provare a parlare di argomenti che magari possono o non possono, noi proveremo magari, ma possono arrivare poi a farci parlare di Dio. E in queste chiacchierate magari è meglio essere equilibrati, senza per forza lamentarci, criticare tutto quello che ci sta attorno, l'istituzione, il governo, essere esageratamente criticoni. Però ovviamente non dobbiamo neanche sembrare di quelli apatici, che non si interessano di nulla o che non si indignano davanti alle ingiustizie. Sapete, a volte, per esempio, voler parlare di ingiustizie o dei comportamenti sbagliati di questa società può anche aiutarci ad arrivare a parlare del fatto che tutti gli uomini sono corrotti e che abbiamo bisogno di Dio, che ci dia un nuovo cuore in maniera personale ognuno di noi. Quindi si possono creare agganci. Ovviamente non ci sono regole, non ci sono strategie, semplicemente dobbiamo chiedere aiuto al Signore di darci saggezza e semplicità nel discernere i giusti modi. Però c'è un altro piccolo accenno che vorrei fare, ci tengo particolarmente. Sapete, siamo già abbastanza alieni, in un certo senso, nella nostra società come credenti. Abbiamo tante differenze, gloria a Dio per questo, gloria a Dio per le differenze buone che ci rendono un po' alieni. Ma non dobbiamo crearne noi, in aggiunta. Non è raro che alcuni credenti divulgano le loro idee, molto distanti magari dalla scrittura, per esempio di complottismo, di cose che leggono online. Questo è successo tanto nel periodo del Covid. Alcuni credenti sono diventati più attivisti complottisti che attivisti per il regno di Dio, per la scrittura. C'era una passione, uno zelo esagerato. Torniamo a noi. Non è detto che ci siamo riusciti, ma se finalmente siamo riusciti a avere una conversazione che riguarda Dio, allora una cosa basilare da trasmettere è che le cose di cui parliamo non sono nostri concetti, non sono opinioni, non sono farina del nostro sacco, ma piuttosto proviene dalla scrittura, dalla Bibbia. Perché crediamo che Dio ci ha lasciato questo libro per avere tutte le informazioni necessarie. E questo ci aiuta a far capire che non proponiamo opinioni personali, ma che facciamo riferimento a un'autorità, che è la scrittura. Così chiunque può andare a verificare, possiamo dire vai a verificare, anche tu magari hai una Bibbia a casa. Questo facciamolo capire, è importante. Punto 4. Interazioni nei dialoghi. E qui la parola d'ordine invece è buona creanza. Spero qui di non offendere nessuno, se dico cose banali magari. Ci tengo solo a ricordare questo perché fanno parte della nostra cultura. Sono le buone maniere basilari in una conversazione, quindi rientrano. Sempre con l'obiettivo di non creare ostacoli culturali. O magari semplicemente possiamo a volte dimenticarcene. Alcuni esempi sono non interrompere, ma aspettare che l'altro completi il concetto, ascoltare mostrando attenzione, mantenere un giusto bilanciamento tra il parlare e l'ascoltare, non fare un monologo, quindi, anzi ricordarsi di far domande, tenere a bada le reazioni o le espressioni del viso negative, stupore, disgusto, disappunto, eccetera. Punto 5. Tradizioni e costumi. E qui la parola d'ordine invece è tatto e rispetto. È sempre consigliabile focalizzarsi sul messaggio della salvezza che vogliamo trasmettere, invece che concentrarci sulle tradizioni sbagliate che sappiamo degli altri. Per esempio, cioè abbiamo un chiarissimo esempio dell'Apostolo Paolo quando è andato ad Atene. Era molto attento a questo concetto, sulla tradizione e sulla parte culturale. Non è arrivato lì e ha detto distruggete tutti quegli idoli perché sono un obbrobrio all'unico vero Dio. No, non ha approcciato così, ha approcciato diversamente, addirittura si è complimentato per la loro sensibilità verso la religione. Quindi come primo approccio si è focalizzato sulle cose positive, poi ha predicato mantenendo un parlare più vicino possibile alla loro cultura, citando anche dei loro scrittori locali. E poi è andato sempre più a convergere verso il messaggio centrale. Tutto questo sempre senza annacquare nulla. Infatti è arrivato a parlare della resurrezione, pur sapendo che avrebbe generato una reazione forte, avversa, e avrebbe scosso sicuramente. Quindi il suo obiettivo non era annacquare. Ma ha avuto tanto tatto. Non ha attaccato, non è stato offensivo, né verso le loro tradizioni, né verso le loro credenze. Ok. Fine della parte di applicazione e consigli pratici. Del resto ricordiamolo che al di là di tutti questi spunti dobbiamo fare tutto questo, dobbiamo approcciare le persone con la preghiera, pregando, e in sottomissione allo Spirito Santo. Del resto è Lui, lo sappiamo, che convincerà i cuori. A noi spetta soltanto essere dei testimoni pronti e amorevoli di Cristo. Del resto si possono fare anche tanti corsi sulla comunicazione efficace, non finiremo mai di poter leggere libri e ascoltare insegnamenti. Potrebbe anche diventare una fissa, potrebbe generare pressioni, potrebbe generare ansia da prestazioni, potremmo arrivare a chiederci compulsivamente chissà se avrò parlato bene, se avrò usato la giusta strategia, se avrò creato degli ostacoli, se sarò stato esagerato, se sarò stato invece troppo leggero magari. Ma alla fine sappiamo che il vero lavoro lo fa tutto Dio. Lui ci ha solo chiamati come collaboratori e ci incoraggia a svolgere verso questo compito con gioia. Una gioia alimentata dalla consapevolezza del suo amore e dalla sua grazia per noi. Ok, chiusura della grande parentesi e scendiamo al verso 23. Ultimo verso, 23. Dove l'Apostolo Paolo spiega esplicitamente il motivo per cui è disposto a fare tutto questo. Dice, e faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme agli altri. È tutto per il Vangelo, è per la gioia di vedere anche altri abbracciare questa meravigliosa buona notizia. Il fulcro centrale di questi versi è un cuore appassionato per la salvezza delle persone, appassionato per Dio e per il suo messaggio, con la consapevolezza però che le persone non si adatteranno ai nostri modi, ma sono io che devo adattarmi ai modi loro. E Paolo era disposto ad adattarsi, a rendersi flessibile, morbido verso le persone, tanto da identificarsi come servo loro. Ed essere cristiani, vogliamo ricordarlo, insieme alla salvezza e a tante benedizioni, significa anche rinunciare a se stessi, rinunciare ai propri comfort e seguire il nostro Signore Gesù. Del resto noi, i suoi discepoli, non possiamo vivere in un modo egoista, non avere a cuore la trasmissione di questa buona notizia. E possiamo ora chiudere con la stessa frase riassuntiva con cui abbiamo iniziato, riguardo a questi versi che abbiamo letto. L'obiettivo di annunciare il Vangelo di Cristo per la salvezza delle persone ci porta a limitare la nostra libertà, così da servire gli altri con amore e rimuovere ogni possibile impedimento culturale.